dicevamo all'inizio della Santa Messa, della Sacra Famiglia, la Chiesa ci invita a concentrare la nostra riflessione su questo mistero della Sacra Famiglia, modello, esempio, conforto di tutte le famiglie cristiane. E la liturgia è ricca, è densa, è stimolante. Prima ci parla di come trattare il padre e la madre. Poi San Paolo ci dice che dobbiamo essere tutti un cuor solo nella famiglia, tutti vivere insieme in un'anima unica. E il Vangelo ci porta una sorpresa. Non ci porta la scena luminosa, idilliaca della Sacra Famiglia, ma ci presenta la Sacra Famiglia è una crisi di dolore, di prova, la Sacra Famiglia è in fuga. Protagonista è San Giuseppe con l'angelo, per ben tre volte, se abbiamo seguito, per ben tre volte l'angelo appare a Giuseppe. E qui, non senza una particolare ispirazione di Dio, la liturgia si mette davanti alla crisi della famiglia, ai dolori della famiglia, alle prove della famiglia. Sarebbe facile sbrigarsi con una descrizione poetica, come dicevamo, idilliaca, la madre che tiene il suo bambino, che lo accarezza, che lo abbraccia, che gli tocca la testolina, gli guarda gli occhietti, tutto bello. Ma non è questa la realtà della vita. La realtà della vita è per tutte le famiglie, più o meno, in un modo o in un altro. Presto o tardi viene percossa dalla visita del dolore, della sofferenza. E qui la Sacra Famiglia è stata percorsa in un modo impressionante. Vediamo un pochino. Il Figlio di Dio, Gesù benedetto, nato da poco. Il Vangelo ci dice che già i magi sono venuti, già hanno lasciato i loro doni. E questo un pochino, trattando le cose anche sul lato finanziario, questa visita dei magi ha reso possibile anche il viaggio in Egitto. Perché bisogna pur campare, e il viaggio era lungo, quindi la provvidenza aveva mandato i magi per aiutare la Santa Famiglia alla prova che l'attendeva. Ma perché questa prova? Per la cattiveria degli uomini. Perché Erode, invidioso, geloso, che era nato un bambino, che i re magi erano venuti a cercare, ma come, dice, che c'è un altro qua? Sono io il re dei giudei. Allora pensava di farlo fuori. E Dio aveva tanti mezzi a sua disposizione, e la nostra logica, prima la mia, forse ancora più balorda, la nostra logica, cosa ci mette in testa? Ma, se veramente Dio è padre di Gesù, come lo era veramente, padre celeste, eterno, è Gesù il suo verbo, ma che bisogno c'era di fare tanta scena? Di mandare l'angelo da Giuseppe? L'unica era mandare una botta in testa a Erode e farlo secco, no? E invece no. E invece il Dio lascia che gli eventi seguono il loro corso. Difatti Erode sguinzaglierà i suoi soldati e farà la strage degli innocenti. Toccherebbe oggi la festa degli innocenti, 28 di dicembre. E allora bisogna provvedere alla Sacra Famiglia, alla Santa Famiglia, al suo figlio, e manda l'angelo a Giuseppe. E l'angelo l'avvisa, prende il bambino e sua madre, fugge in Egitto, Giuseppe potrebbe dire, ma che discorsi sono questi? E chi mi custodisce durante il viaggio? Allora voi sapete che qui le leggende cristiane hanno infiorato questa fuga in Egitto. La Madonna sull'asinello, Giuseppe che tiene la carrezza dell'asinello, gli angeli che accompagnano, poi dicevano che anche le palme si chinavano, sono leggende. La realtà è che il viaggio era duro, era pieno di pericoli, ma il Signore protesse questa santa famiglia e stette in Egitto. Anche in Egitto noi possiamo pensare che questa famiglia doveva vivere. Non si sa quanto è rimasto tanto quanto fin quando Erode, appunto colpito da un male terribile, come dice Giuseppe Flavio nelle antichità giudaiche, di un male terribile, di un cancro, che lo faceva, diciamo, imbestialire dal dolore, che faceva allontanare tutti da lui, fu veramente distrutto e morì come muoiono gli empi. È morto Erode, ecco che l'angelo torna. E disse Giuseppe, vai. Ma nel frattempo Giuseppe aveva sentito che era successo a Erode suo figlio. E a quei tempi i figli non erano migliori dei padri. Oggi speriamo che i vostri figli siano migliori di voi e i vostri nipoti migliori dei figli, con l'aiuto di Dio. Ma Giuseppe, da uomo prudente, non si fidava a tornare a Betlemme. Allora ecco per la terza volta che viene l'angelo e l'avvisa dove deve recarsi, e si reca a Nazaret. Così Gesù fu chiamato Nazareno. Prima osservazione: che ci insegnano questi tre angeli benedetti? Ci insegnano una cosa bellissima, una cosa grande, alla quale poco forse speriamo, ed è che la nostra vita, la mia e la vostra, è affidata agli angeli. Abbiamo gli angeli che ci custodiscono, come hanno custodito la Sacra Famiglia. Se abbiamo fede, c'è un angelo vicino a noi, vicino a me, vicino a ciascuno di voi, vicino ai vostri figli, vicino ai vostri mariti e alle vostre mogli. Ma quanti di noi pensano all'angelo? L'angelo ha la stessa natura della nostra anima e spirito. E la nostra anima, chiaro, ha la natura dell'angelo. Siamo quasi fratelli. Ecco la prima riflessione di vita soprannaturale. Non dobbiamo vivere come esuli, come esiliati. Abbiamo gli angeli fratelli vicino a noi, e quegli angeli che hanno protetto la Sacra Famiglia proteggeranno la nostra famiglia, la vostra famiglia. Quindi non disperarsi, non contristarsi troppo, non vivere come i pagani. Ah, mi è successo questo, mi è successo quello, è successo purtroppo quello che è successo ai nostri cari fratelli laggiù, nel meridione. Ma chi crede spera, e chi spera ama, e chi ama spera, e chi spera crede. Non impietrirsi, non dire Dio non c'è. No, Dio c'è Dio Santissimo Benedetto, e ha sofferto prima di noi, ha sofferto in Gesù. Ecco il primo insegnamento, gli angeli. Ma ce l'abbiamo questa fede, cari cristiani? Oppure sempre tran tran e rimaniamo come le papere al limite della strada, al limite della terra? Abbiamo le ali come gli angeli, l'anima ha le ali. Le ali sono la fede, la speranza e la carità. Queste ci arrivano. Seconda osservazione, il contegno di Maria e di Gesù. Maria non dice una parola. Il Vangelo non porta neanche una parola della Madonna. Come l'avremmo gradita anche noi sentire una parola della Madonna in questi frangenti. San Giuseppe che si alza, raccoglie gli oggetti più necessari, va nella stalla, prende il somarello, li mette sopra il basto, mette la coperta perché la Madonna stia benino, prepara tutto, prepara anche il cibo per il viaggio, e la Madonna non si sente niente. Certamente avrà detto, ma Giuseppe, ma che è successo? Che è successo? Dimmelo. Ma che stai facendo? Ma dove andiamo, Giuseppe? Come facciamo a lasciare tutti qua? Che diranno? Niente, niente, niente. La Madonna accetta completamente la santa volontà di Dio. Seconda lezione, quindi. Primo è Dio, ci dà gli angeli che ci proteggono. Poi ci chiede di fare la sua volontà. Così la Madonna ci dà ad esempio insigne. Ma immaginiamoci con la nostra fantasia. Ma non è mica fantasia, è realtà. Immaginiamoci il contegno della Madonna. Lei così delicata, così sensibile, com'è sensibile la purezza infinita di Maria. L'amore infinito per Gesù. Si può dire in uno struggimento infinito di tenerezza, ma come si fa a portare via questo tesoro, che è ancora così piccolo, a tutti i disagi del viaggio? Ma perché, ma perché, ma perché? Nessun perché. Nessun perché. Esecuzione della santa volontà di Dio. Che esempio, miei cari fratelli, che esempio nelle nostre tribolazioni, nelle malattie, nei disagi, nei disastri finanziari, nella perdita del posto, nella perdita del lavoro. Io, eccetera, continuiamo a lamentarci. Abbiamo fiducia in Dio. Certo, dobbiamo muoverci, non stare con le mani in mano. Ma la Madonna, il silenzio della Madonna, l'accettazione della Madonna, quello che Dio dispone è tutto bene. La terza osservazione. Gesù è il primo protagonista. E anche lui tace. No, potete dire, certo padre tace. Era piccolo, però non era più come era nella grotta. I santi padri, gli esegeti, gli studiosi della Sacra Scrittura dicono che quando arrivarono i magi, lo vedremo nel giorno dell'Epifania, nella festa dell'Epifania, il bambino era già cresciutello. Difatti lo trovarono in una casa, non più nella grotta, in una casa. Dove era, dice il Vangelo? È Gesù, figlio di Dio, verbo eterno del Padre, sapienza infinita, anche lui tace, accetta. Ecco la lezione per la nostra vita, l'accettazione della volontà di Dio, la corrispondenza alle voci di Dio, la fede in questa assistenza continua di Dio. Il dolore certamente forse già ci ha toccati, più o meno tutti, ci ha toccati in tanti modi. Un pensiero su questo dolore della vita alla fine di quest'anno non è fuori posto. Facciamo un pensiero sul dolore della vita. La vita è intessuta di dolori, di pene, di angosce fisiche e morali, per noi e per gli altri. E quanto più un animo è delicato, quanto più un animo è grande e generoso, quanto più è fatto per gli altri, tanto più soffre. Alle volte basta vedere la sofferenza di qualcuno per sentirsi dentro anche noi presi da quella sofferenza. E non si riesce neanche più a guardare la scena. Dobbiamo andare via, ci prende un gruppo. Ecco il dolore. Cosa dura, brutta, è il dolore. Ma il dolore non è stato creato da Dio. È il peccato che ha prodotto il dolore. È il peccato che ha introdotto la morte e tutte le altre disgrazie. Ecco un pensiero che dobbiamo fare qui, contemplando la sofferenza di Gesù, quasi piccolo bambino ancora. Quindi non facciamo tante lagne. E tante proteste, tante lamentazioni. Il dolore è il segno dell'amore. Il dolore che Dio ci manda, ce lo manda per purificarci. E guai, guai a chi non è stato toccato dal dolore fisico e dal dolore morale, quello che i mistici chiamavano i dolori mentali. Il dolore fisico è un dolore, ha voglia, è un dolore, quale? Si va presto a dire che non è un dolore. Lo dicono chi non l'hanno provato. Il dolore fisico è dolore. E dobbiamo aiutare i nostri cari a sopportare, a curarli. Alle volte, si sente meno il dolore fisico se uno ci è vicino col cuore, ci è vicino con l'amore, ci viene a trovare all'ospedale, alla clinica, oppure in casa. Si fa vivo. Senti caro, come ti senti, come ti senti? Ma pochi, pochi hanno coraggio di dire, mi sento male. Perché quando viene uno e ci mostra che ci vuol bene, non abbiamo coraggio di dire che ci sentiamo male. Diciamo, meglio, un po' meglio. Ecco, vedete, che cosa fa l'amore. Noi amiamo la Madonna, a lei, madre del divino amore, madre del bello amore, madre di Gesù che è il nostro amore. Domandiamo alla Madonna di sopportare la vita, di sopportare la sofferenza, il dolore, e con la grazia di Dio anche di amare il dolore. Chi più ama il dolore più cresce in amore. Ma sì, è così, e anche voi l'avete sperimentato, solo dopo qualche grossa sofferenza fisica e morale, dicevamo, solo dopo qualche grossa sofferenza sopportata, quando usciamo la vita sembra più bella, i volti della gente sembrano più amabili, più belli. Aver riconquistato la salute, aver riconquistato, essere tornati alla vita, vedere i nostri cari, tornare a casa dopo quel brutto incubo, l'ospedale è ospedale, la clinica è clinica, tornare a casa, cominciare a camminare, andare a vedere come sta la gente. E noi domandiamo alla Madonna, appunto, che ci aiuti a fruttificare il dolore, a santificare il dolore, a portare la nostra vita dove l'ha portata lei, portarla con forza, con fede fulgente, portarla con amore divorante. Ecco la lezione della Sacra Famiglia. Non è soltanto, come si dice di solito, e sta bene dire, obbedire ai genitori, la moglie soggetta al marito, il marito che tratta bene la moglie, come dice San Paolo nella lettera. Sì, è anche questo. Ma più profondamente di questo è la donazione totale nostra, gli uni per gli altri, a portare insieme la croce della vita. Una croce che alle volte sembra tanto pesante, tanto dolorosa, che pare che lasci un solco di sangue sulle spalle, ma che diventa dolce, che diventa un aureolo d'amore quando è circondata dall'amore di Dio e del prossimo per amor suo.